Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Il Corriere dello Sport lo ha definito recentemente un libro molto bello, diverso dai tanti che troviamo nelle librerie nel settore sport. Stiamo parlando di 91esimo minuto, storie, manie e nostalgie della costruzione dell'immaginario calcistico. Un volume pubblicato da Minimum Fax e firmato da Giacomo Giubilini, docente di sceneggiatura, consulente editoriale Rai. Da Berlusconi a Gaucci, da Boniperti al Gheddafi perugino, da Garrincha a Beckham, l'autore ha raccolto una serie di storie sullo sport più bello del mondo, ma anche ha realizzato un'inchiesta su cosa muove veramente quella palla che carambola tra i piedi dei calciatori. Sentiamo Giacomo Giubilini ai nostri microfoni.
Effettivamente si è complicato in corso d'opera e risente di una certa disorganicità, ma al tempo stesso probabilmente proprio questa caratteristica che doveva marchiarlo al fuoco come punto debole in realtà è stato lo spunto per renderlo accattivante sia per chi lo ha scritto e spero per chi lo leggerà. Lo spunto iniziale era vedere come un fenomeno culturale complesso potesse essere analizzato da vari punti di vista, mantenendo il focus su due aspetti fondamentalmente, cioè il fatto che il calcio ha quasi sempre una dimensione profana, emotiva, esistenziale e al tempo stesso ha una dimensione mercantile, cioè è diventato un fenomeno che riguarda aspetti prettamente economici. Ma queste due dimensioni apparentemente inconciliabili invece ho provato a raccontarle attraverso dei personaggi che possono esemplificare nella loro esistenza, nella loro biografia, aspetti ambigui e quindi ricchi, narrativamente ricchi.
Riprendendo il titolo di un famoso saggio di Umberto Eco, lei individua due possibili approcci al mondo del calcio, quello degli apocalittici e quello degli integrati. Cosa significa?
Sì, guardi, in estrema sintesi è chiaramente una semplificazione teorica che serve a chi legge ad orientarsi in un marasma di saggistica e di possibilità ermeneutiche, ma un approccio apocalittico al calcio è quello che vede nel calcio tutto il male possibile, cioè la manipolazione delle masse, i fenomeni finanziari a leva e quindi strumenti di speculazione e quindi una dimensione dall'alto che cala su un popolo di spettatori passivi e in qualche modo manipolati. Al tempo stesso però chiaramente non è così semplice l'approccio apocalittico perché c'è anche qualcosa di molto positivo e cioè un certo moralismo nell'approccio al calcio, una certa volontà di mantenere alcune tradizioni e sicuramente una modalità di analisi che vede un decadimento, qualcosa che non va, quindi è un approccio comunque utile. Dall'altra parte un approccio invece di carattere integrato è quello che vede nel calcio il fatto che esistano vari livelli possibili di interpretazione e che la mappa, cioè il calcio come idea, non sia poi il territorio, che vada invece indagato il territorio, bisogna calarsi, fare un'analisi partecipata, calarsi in mezzo alla tifoseria, calarsi in mezzo alle realtà locali, vedere come questo tipo di approccio possa essere decisivo in una chiave polisemica, cioè rendendo giustizia alla complessità del fenomeno.
Un capitolo è dedicato all'avventura dell'allenatore Arrigo Sacchi e di come l'organizzazione sotto il presidente Berlusconi del Milan pluricampione abbia in qualche modo anticipato poi la costruzione del consenso, l'organizzazione che è stata dietro l'entrata in politica di Berlusconi. È davvero un'avventura particolarissima quella di quel Milan.
Sì, è un'avventura particolarissima e unica che ha visto, io uso una tesi un pochino radicale nel libro che è opinabile, però appunto azzardando delle ipotesi uno poi magari trova anche qualcosa di veramente originale. Secondo me appunto è stato l'incontro tra due esclusi, fino allora esclusi, cioè un Sacchi che non viene dal mondo del calcio e un Berlusconi che non è mai stato accettato dalla classe dirigente. Questi due parvenus, se vogliamo usare una parola forte, volte si incontrano e si alimentano vicendevolmente, cioè uno sceglie l'altro, ma sono speculari, in una sorta di paranoia per la vittoria, come dirà Berlusconi. E Sacchi è funzionale alla creazione di un apparato simbolico che servirà assolutamente a Berlusconi per la poi successiva discesa in campo in politica. Ma non solo questo, cioè il Milan, oltre a diventare un elemento di simboli, diventa anche una strategia organizzativa, e il libro fa vedere come la struttura societaria del Milan sarà poi la base su cui creare Forza Italia.
L'approssimazione, il provincialismo un po' di certo calcio italiano, ma anche come dire il suo profilo mitico, è invece rappresentato dall'avventura di un presidente come Luciano Gaucci. Lei ne parla come un presidente per cui tutto era possibile. Meriterebbe un libro a parte forse Gaucci?
Sì, guardi, Gaucci sicuramente meriterebbe un libro a parte o comunque un documentario. Gaucci è utilizzato qui, mentre prima appunto ho parlato di allenatori e politica, qui invece uso Gaucci come rappresentante estremo, chiaramente come una sorta di borderline della classe imprenditoriale italiana. Ecco, mi serve in questo libro per parlare in maniera specifica, cioè con la vita divertentissima, assurda, pantagruelica di Gaucci, di qualcosa d'altro, cioè parlare di come l'imprenditoria italiana risenta di una certa improvvisazione, per non dire altro. Gaucci è un personaggio narrativo, è un personaggio secondo me meraviglioso, come lo è Arrigo Sacchi, e quindi il libro non vuole avere il rigore sistemico della saggistica più prevedibile. Il libro vuole raccontare dei concetti attraverso delle persone. Ecco, per questo ho usato Gaucci e per questo ho usato Sacchi.
Il Corriere dello Sport ha definito straordinarie le 26 pagine in cui lei ripercorre la vita del giocatore brasiliano Garrincha, il corpo sbagliato, gioia di un popolo. Sembra davvero che siano le pagine che lei ha scritto con più passione, è vero?
Sì, le ho scritte con più passione, le ho scritte fondamentalmente perché per me Garrincha rappresenta qualcosa che non c'è più e non ci sarà più, e le ho scritte in contrapposizione a Beckham, cioè Garrincha e Beckham fanno parte di uno stesso lungo capitolo che rappresenta due opposti. Da una parte un corpo esistenziale marchiato a fuoco da un'origine poverissima e da un'inconsapevolezza di fondo, oltre che da una tragedia esistenziale dovuta al fatto che Garrincha, come tutti sappiamo, è finito male ed è stato per gran parte della sua vita un alcolista, e dall'altra Beckham come il simbolo dell'assoluta mancanza di corpo e dell'assoluta istituzionalizzazione del brand, cioè Beckham sparisce come giocatore e in quel momento diventa veramente un brand, cioè nel momento in cui la sua carriera va declinando come atleta si consolida come marchio.
E infine Giacomo Giubilini, il capitolo conclusivo di questo 91esimo minuto contiene alcuni ritratti di giocatori incontrati probabilmente in un parco giocando con gli amici. Sono quelle memorie calcistiche che moltissime persone hanno e che lei ha voluto mettere come sigillo finale a questa rassegna di personaggi del calcio. In fondo il calcio vero di ognuno di noi è quello.
Assolutamente, le ultime 15 pagine sono quelle a cui io sono affezionato di più, perché parlano di me, perché quando uno fa un libro è bello anche che si ricordi della sua memoria, e in questo senso devo ringraziare la casa editrice perché sono totalmente disomogenee, diciamo così, rispetto a quello che viene prima, ma al tempo stesso lo completano, cioè sono un elemento del tutto narrativo, sono tre racconti esistenziali essenzialmente cocenti per chi li scrive, cioè per me, che rappresentano un calcio di strada, un calcio giocato, il calcio come passione, senza quell'enfasi risolutiva di vedere nel calcio qualcosa che non è, ma con un'enfasi invece sentimentale, perché in qualche modo giocando per strada, cosa che non so se avviene ancora, e giocando in un parco pubblico che in questo caso è Villa Panfili, ho conosciuto una vasta umanità, varie classi sociali, e ho potuto migliorarmi come persona, ho potuto conoscere cose che non avrei mai visto se no.
Diciamo che quelle parti partite al parco fanno parte integrante della nostra identità e nessuno ce le potrà mai togliere, ecco, con un po' di retorica.
Assolutamente, un'identità probabilmente, forse anche, ma azzardo una cosa, generazionale, nel senso che poi io mi sono accorto, io gioco ancora nel parco e ci gioco lì da 25 anni e mi sono accorto che scarso è il ricambio, diciamo così, e quindi io spero che invece ci sia lo stimolo a tornare nel parco, a tornare in questi luoghi che, come la scuola pubblica, sono luoghi interclassisti, sono luoghi in cui uno conosce veramente il diverso da sé e in cui uno impara intanto una passione e la coltiva nella più assoluta e sincera gratuità, cosa che non va data per scontata, visto che molti, per giocare a calcio a Roma, nella città in cui vivo, pagano. E quindi, insomma, è formativo il calcio di strada, è formativo e lo consiglio a tutti, se mi permette.
Ringraziamo Giacomo Giubilini, autore del libro 91esimo minuto, storie, manie e nostalgie nella costruzione dell'immaginario calcistico, un volume pubblicato da Minimum Fax. Con questa intervista ci salutiamo, grazie a Tommaso Pallottino alla parte tecnica, da Andrea De Angelis in regia, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con il nostro notiziario tra pochi minuti.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia.